ondate sui giornali si parla di femminicidio o di allarme femminicidio, per il resto del tempo il conto delle morti continua a regolare e sono crimini senza tempo. Negli anni recenti non sono mancate campagne sociali, ma quanto serviranno per arginare il problema? Lo chiediamo alla coordinatrice degli Stati Generali delle Donne e presidente di Sportello Donna, Isa Maggi. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, come arginare questo problema?
Parlarne secondo noi è fondamentale, perché la sensibilizzazione e quindi l'informazione sia su, diciamo, giovani e quindi anche la componente maschile, giovani, famiglie, attraverso i giornali, attraverso le campagne che facciamo nelle scuole, cioè tutto ha un senso per andare nella direzione che la sensibilizzazione porta all'attenzione di tutti il problema, perché una delle criticità è proprio la mancanza da parte delle donne di denunciare il fenomeno, perché c'è ancora una specie di omertà su questo. Quindi il parlarne è un primo passo. È chiaro che occorrono poi provvedimenti legislativi importanti. Noi continuiamo a chiedere anche una camera penale dedicata, come hanno fatto in altri paesi, come in Spagna per esempio. Chiediamo azioni come sono state fatte a Londra e a Barcellona, dove il tasso di femminicidio è diminuito perché c'è stata un'azione congiunta con tutti gli attori istituzionali, comprese le imprese. Quindi le imprese anche loro sono diventate un soggetto attivo. Quindi noi adesso stiamo facendo questa azione. La panchina rossa è partita domenica scorsa a Lomello, un paese della provincia di Pavia, ad opera di Tina Magenta, che è diventata la nostra ambasciatrice in questo senso, e abbiamo cominciato a diffondere presso altri comuni, presso le scuole, presso le università, presso le associazioni, presso le imprese, affinché questa panchina possa diventare il momento della riflessione per questo anno che sta per arrivare.
Ma come sono nate queste iniziative delle panchine rosse? Perché proprio le panchine rosse?
La panchina rossa ha un significato simbolico, perché evoca dal punto di vista così del colore drammaticamente il sangue, così come le scarpe rosse abbiamo fatto in vari anni, abbiamo tappezzato le piazze con le scarpe rosse, abbiamo messo bambole sul muro delle bambole a Milano, in tante altre occasioni. La panchina rossa diventa il simbolo quest'anno, ma voglio dire già iniziata anche in altri contesti, ma noi vogliamo dare ancora vigore a questa iniziativa, perché visivamente ha un impatto forte, soprattutto perché anche il coinvolgimento dei sindaci in questo caso ha un significato importante, perché quello che gli Stati Generali vogliono portare avanti è proprio un discorso dal basso, quindi anche dei piccoli comuni. Bisogna arrivare ovunque, quindi non solo le grandi città, ma anche i piccoli comuni. Infatti stanno aderendo a questa iniziativa anche comuni piccolissimi, e quindi la sensibilizzazione nella piazza del paese per tutto l'anno le persone dovranno vedere questa panchina rossa, e quindi il problema dell'omertà lì comincia a essere in qualche modo inficiato, perché allora ci si pone il problema, si pensa, si parla, ecco, questo è un po' il senso.
Ma queste panchine rosse in alcuni centri sono state anche vandalizzate?
Sì, infatti ci hanno chiamato proprio stamattina da Torino, e Torino, che aveva già posto una panchina, è stata vandalizzata, ma è ovvio che l'attenzione, noi voglio dire siamo sempre un po' sotto l'occhio così di molte, e quindi dobbiamo superare anche questo impasse, quindi continuare a proporre, e abbiniamo alla panchina rossa questa carta delle donne del mondo, che è un prodotto di 981 donne, 35 paesi rappresentati, che è uscito dalla Conferenza Mondiale delle Donne che abbiamo fatto l'anno scorso a Milano in Expo, dopo 20 anni da Pechino, che vogliamo riproporre l'anno prossimo in America Latina in collegamento con altri stati. Quindi la Carta delle Donne diventa anche il perimetro entro cui muoversi, molto semplice, scritto in maniera congiunta da tutte le donne, e che anche per i sindaci diventa un documento importante da adottare nei propri comuni, perché è un po' l'applicazione del gender mainstreaming. Nel 1995 a Pechino, alla conferenza mondiale, e si è coniato questo termine, e poi è difficile applicarlo e coniugarlo nel quotidiano. Ecco, con questa Carta delle Donne del Mondo noi vogliamo cercare di renderlo quotidiano, affinché anche le delibere prese dai piccoli comuni possano contenere questa lettura di genere. Quindi quest'anno l'abbinamento sarà, in vista del 25 novembre, ma che è la giornata così, diciamo, di evocazione della violenza maschile sulle donne, e che noi vogliamo andare oltre, ovviamente, quindi farla durare un anno, affinché la campagna di sensibilizzazione possa sempre essere all'attenzione di tutti, visivamente con la panchina rossa, nei consigli comunali, anche con la Carta delle Donne.
Il problema della violenza sulle donne non si risolve però con delle panchine. Non pensa che questa sfida debba iniziare anche dall'educazione, anche nelle scuole?
Ah beh, questa è una cosa che noi stiamo facendo da 20 anni, nel senso che andiamo nelle scuole a parlare di questo argomento, e per fortuna in molte legislazioni queste stato recepito. Dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul, la formazione sia degli operatori, quindi sia le forze dell'ordine che tutta la parte sanitaria, ma soprattutto cominciare proprio dalle scuole primarie, andare a fare educazione, educazione al rispetto, educazione appunto all'accettazione, all'integrazione, al rispetto di sé e dell'altro, all'ascolto. E questo è il passaggio fondamentale, è un processo di elaborazione culturale che però è lungo nel tempo. Noi l'abbiamo attivato e adesso si farà nelle scuole, in Italia appunto è stata avviata con la promozione di questa legge di luglio 2015, quindi partiranno progetti, però è tutto molto, diciamo, prolungato nel tempo. Noi abbiamo per esempio ospitato alla conferenza mondiale l'anno scorso un capo della squadra mobile di Potenza, Emanuele Bonato, che lui nella sua, diciamo così, ruolo, no, importante di forza dell'ordine, ha iniziato nelle scuole un progetto di contaminazione positiva fra informazione e arte, raffigurazione visive, cinema, per cui è andato nelle scuole, ci andrà ancora, adesso l'abbiamo invitato anche qua nel nord Italia per parlare di violenza attraverso immagini, attraverso spezzoni di film, attraverso raffigurazione di quadri. Ecco, questa commissione, e soprattutto svolta da persone che comunque hanno anche ruoli importanti nel loro lavoro, è così, è un po' il percorso che tutti insieme stiamo cercando di mettere. È chiaro che il dramma è, noi in questi giorni qui in Italia abbiamo avuto la morte di una donna ad opera del marito che l'ha uccisa bastonate. Questi sono casi veramente che lasciano, c'è una persona che era al di là di ogni sospetto, no? Quindi siamo sempre più allibite, cioè, l'azione deve essere fatta congiuntamente da tanti punti di vista a 360 gradi. Noi ne stiamo facendo un pezzetto.
Queste panchine rosse da dove vengono, da chi vengono pitturate, diciamo così, e su queste panchine si siedono tutti, i bambini, anziani e di sera forse anche gli spacciatori. Chi può averle vandalizzate?
Ma, sicuramente c'è il discorso dei vandali, cioè, dire, è un discorso che va al di là di ogni immaginazione, nel senso che noi abbiamo visto di recente in una casa per donne vittime di violenza 6 atti vandalici da dicembre ad oggi, qua proprio vicino a dove abito io nel nord Italia, e pensavamo fossero così, diciamo, il disagio giovanile, no? Perché vedevamo scritte eccetera, invece no, c'era tutto un discorso sotto di, diciamo, di attenzione pazzesca verso questi ambiti dove probabilmente vengono nascosti in realtà comportamenti non legati alla legalità. Quindi ecco, questo discorso della vandalizzazione è un discorso che ci sta colpendo in tanti modi, quindi bisogna essere molto coese, molto determinate, creando alleanze continue con tutti. E noi abbiamo visto che la panchina rossa è così, per esempio nel comune di Lomello, da dove è partita appunto in questo nuovo tour quest'anno, è stata messa a disposizione da Tina Magenta, che ha recuperato una vecchia panchina e l'ha rimessa a posto con l'aiuto delle scuole. Questo è molto importante, cioè il coinvolgimento proprio pratico dei ragazzi. Infatti l'hanno posata 2 giovani maschi, ecco, questo ha anche un significato importante, cioè il coinvolgimento degli uomini, no? Quindi questa azione che noi stiamo facendo non è solo ovviamente un discorso femminile, noi stiamo lavorando con gli uomini che continuo a dire illuminati, cioè non tutti sono illuminati, ma alcuni uomini illuminati ci sono. Ecco, noi vorremmo lavorare sempre più con le persone che capiscono che innanzitutto c'è un discorso di rispetto della persona umana, i diritti delle donne sono diritti umani, ma se molti capissero anche che se le donne lavorassero, perché questo è il tema fondamentale, cioè noi dobbiamo rendere autonome le donne, anche quelle appunto che subiscono violenza e quindi possono poi uscire dalle loro case con i loro bambini e crearsi una vita autonoma, se gli uomini, diciamo, che hanno i decisori politici, avessero la percezione che aumentando il lavoro delle donne aumenta anche il PIL, quindi creando piena occupazione secondo quanto l'Europa ha scritto nel Trattato di Lisbona, se entro il 2020 si creassero le condizioni della piena occupazione, aumenterebbe di 7 punti il PIL, per esempio in Italia. Quindi ci sarebbe anche un riequilibrio del sistema economico, no? Ecco, queste sono tutte cose che stiamo cercando di porre all'attenzione affinché il nostro lavoro, insomma, produca esiti concreti. Questa è la battaglia quotidiana che stiamo facendo.
E quale presidente degli Stati Generali delle Donne e presidente di Sportello Donna, quali sono i prossimi progetti dell'Italia?
Sportello Donna a Pavia stiamo facendo un corso di counseling che si chiama La Borsetta delle Donne, che è un modo per riattivare quelle potenzialità e quegli strumenti che ognuno di noi già ha e che magari non riconosce più o che forse non ha mai conosciuto, quindi ad opera del counselor che cerca di tirar fuori il meglio di ognuna di noi. Poi dal 29 ottobre apriamo anche uno sportello innovativo, uno sportello uomo all'interno di Sportello Donna, per dare la possibilità agli uomini di mettersi in una discussione di comprensione di sé con una persona che, essendo appunto un specialista, possa magari riconoscere alcuni segni del disagio, quindi non solo uomini maltrattanti, ma uomini che in questo frangente, magari non lavorando eccetera, hanno difficoltà e quindi anche all'interno delle proprie famiglie creano magari situazioni, quindi riconoscere queste situazioni di disagio potrebbe essere un primo passo anche verso, diciamo, un migliore riequilibrio all'interno delle famiglie o comunque per se stessi. Quindi all'interno invece di Stati Generali abbiamo due importanti eventi, adesso a ottobre saremo a Napoli in un percorso di lettura di genere del tema dell'innovazione sociale, quindi lavoreremo con innovatori, con centri di ricerca, con università, con gli stakeholder per capire come anche i fondi strutturali eccetera possono essere messi a disposizione per le donne. E poi il grande evento del 18 novembre a Roma, dove abbiamo chiamato raccolta sindache, assessore, consigliere comunali, donne delle istituzioni, e al pomeriggio le imprenditrici, le libere professioniste e le lavoratrici autonome, per mettere a fuoco questo tema importante di donne, economia e territori. Cosa possiamo fare? Abbiamo scritto un patto per le donne, e vogliamo che il governo lo prenda, lo approvi, così come sta facendo patti con tutte le regioni. Noi crediamo che le donne possano dare un impulso fondamentale all'economia, non solo dell'Italia, ma in generale di tutto il mondo.